Benvenuti in un podcast di voci, in cui sentirete noi raccontare storie che ancora non conoscevamo, in cui ci appassioneremo alla vicenda di personaggi che esisteranno solo per il breve tempo del nostro gioco, in mondi affascinanti ed immaginari. Un podcast di appassionati, curiosi e sognatori. Un podcast in cui esploreremo il gioco di ruolo giocando semplicemente a quello che ci piace. Io sono Antonio, benvenuti su Gente di Ruolo. Buonasera a tutti, bentornati su Gente di Ruolo. Io sono Antonio e dopo un bel po' di tempo ritorniamo a giocare a Savage World. Con noi quattro giocatori, Nilo.
Ciao a tutti.
Luca.
Ciao.
Marco.
Buonasera.
E Nicola.
Ehi là.
Nuovo nel canale. Cosa facciamo questa sera? Facciamo un piccolo scenario horror, abbastanza moderno, siamo nella fine degli anni 70, giusto, negli albori della modernità, senza i cellulari e tutta la tecnologia che poi ci va a rovinare quello che è un po' l'ambiente. Premessa di rito, essendo un horror avremo violenza esplicita, scene oltraggiose di sesso, eccetera, eccetera, dunque ascoltate questa cosa a vostro rischio e pericolo, ci siamo chiariti. Detto questo, non è niente di peggio di quello che passano in prima serata, ma andiamo ad iniziare. I personaggi li vediamo direttamente sulla prima scena di questa avventura. Siete sulla vostra macchina, che dovrete dirmi che macchina è.
È un classico van der Redneck, se eravamo tutti d'accordo su quello, no?
State facendo un viaggio molto lungo comunque, avete con voi tende, valigie e tutto il resto. Mi state spostando, giusto per dirvi, da Phoenix a Nashville.
No, probabilmente stiamo andando effettivamente con il van di Lester, perché la macchina sportiva di Chad è una due posti. Okay.
Ma soprattutto perché la mia è controllata. Ci hanno messo una cimice, sono sicuro.
E io non mi stacco mai della mia Bessie, quindi...
E Megan è molto incazzata perché dobbiamo stare su questa merda di macchina.
Dai, è così, almeno guida Lester e noi ci abbiamo più tempo sul retro, no?
Avete caricato tutto con bagagli, tende e altre cose del campeggio per andare a quello che secondo voi è l'evento più figo di questa calda estate del 1979, ovvero il Nashville Music Festival. Siete partiti dopo un'enormità di programmazioni e idee, alcune fallimentari, altre ancora peggiori, con l'idea di fare un tirone unico di macchina, guidando praticamente dal giorno al giorno successivo, dandovi turni al volante per poter arrivare con un arrivo intelligente a questo evento estremamente interessante. La telecamera, la prima scena che abbiamo di questo gruppo di giovani appena usciti dall'high school, vi vede su questa macchina che attraversa l'infinita campagna americana, mentre il sole comincia a salire dall'orizzonte. Vi siete dati i turni, quindi al volante adesso c'è Dylan che sta guidando, mentre voi vi risvegliate sonnacchiosi nei vostri sedili dell'auto. Ditemi dove siete e descrivete cosa inquadra la telecamera, il vostro personaggio. Partiamo da Dylan che sta guidando.
Dylan sta guidando e effettivamente gli altri devono ancora svegliarsi in pieno. Quando a lato della strada si vede un po' in lontananza un uomo che sta facendo l'autostop, al che Dylan abbassa il finestrino, esce il dito e fa: "Non mi avrete mai, stronzi!" svegliando tutti gli altri, naturalmente.
E fai una sgommata, immagino.
Sicuramente, cioè, non c'è nessuno, quindi è una sgommata a cazzo, però ovvio che la faccio.
Chad sul retro, probabilmente avvicino, ho la sensazione Megan, perché ci è piaciuto tipo imboscarci lì dietro tra valigioni e valigetti e borse. Esatto. E si vede che si è addormentato con il suo braccione muscoloso da footballer attorno a Megan. E c'ha questi occhiali da sole ridicoli e grandissimi e questa bandana che mantiene a fatica il suo mullet biondo ed è il classico jock da high school, va bene? E si abbassa un po' gli occhiali sul naso e guarda per vedere che diamine sta succedendo, se è giorno e notte, da cosa, se già ci siamo messi negli sguai con gli sbirri, e fa: Dylan, datti una calmata.
Ok, io praticamente Lester si sveglia dopo questo urlo, ma la prima cosa che fa è tirare un rutto, poi sputa per terra e fa: che cazzo fai? E
ti rendi conto, coglione, che non è abbassato il finestrino nel frattempo?
Non mi frega un cazzo. È il mio van e faccio quel che voglio io. Che cazzo fai, coglione? Cioè, ti sembra questo il modo di comportarsi, cazzo? Praticamente vedete questo omuncolo, perché è magro con le braccia un po' scheletriche, proprio il classico redneck americano, di quelli che vivono un po' anche nella povertà e quindi anche nella fame, potrebbe avere un principio di rachitismo, ed è molto incazzoso, cioè, nel senso, perché appena svegliato non bisogna disturbarlo, cioè, no, non esiste proprio, e lo guardi e faccio: e ti sembra questo il modo di guidare, cazzo? E attacca su, metti su la musicassetta che bisogna sentire il re, perché io è da tutto il viaggio che tengo sulle canzoni di Elvis, perché a me piace molto Elvis. È morto da 2 anni, quindi c'è. E canta anche Squarciagola. Cioè: we can go on together with a suspicious mind.
Megan si sveglia di scatto all'urlo di Dylan e in realtà non gliene frega assolutamente niente di quello che è successo, se c'era effettivamente qualcuno. L'unica cosa che fa è piantare un calcio nel sedile e fare: vaffanculo Dylan, ma come cazzo guidi? E tu stai zitto, Lester, guarda con che amici di merda mi hai portato, Chad, non è possibile, tutte le volte così, anche d'estate, anche quando siamo in viaggio, sempre con queste teste di cazzo dobbiamo andare in giro.
Ok, e nel mentre, tu ovviamente, Megan, non te ne accorgi perché sei impegnata dopo questa sfuriata a controllarti lo smalto delle unghie, ma probabilmente Lester è il primo a rendersene conto. Voi dovreste essere in una highway, lanciati ai 90 miglia orari, qual è il limite di velocità, verso la vostra direzione, verso Nashville, con arrivo presunto tra tipo 3 ore. Quella in cui siete in realtà non è per niente una highway, siete in una cavolo di strada laterale, persi nella campagna, avete mais a destra e a sinistra fino a perdita d'occhio e nessun cortello stradale da quando vi siete svegliati ad adesso, quindi negli ultimi, come dire, pochi minuti non avete avuto idea di nulla. Dylan, tu hai fatto il turno di tarda notte barra mattina, ma a un certo punto hai visto delle strane luci e l'autostrada tu sai benissimo che è controllata e sai benissimo che tutte le pompe di benzina sono in mano a loro, e dunque hai fatto il piano B.
E infatti quando Dylan vede che tutti lo guardano un po' spauriti, con la sua pettinatura afro e i suoi baffetti da prima superiore, nonostante ormai abbia finito l'high school, alza le spalle e fa: ragazzi, volevate mica che ci seguissero? Ho preso la scorciatoia.
e fa, lo sapevo che era una brutta idea da darti il volante. E guarda fuori, ecco, dalla finestra.
Lo vedi, Chad, che cosa succede a frequentare gente così? Lo vedi? Te lo dico, sì, sempre.
Baby, dai, ne vale la pena quando poi arriviamo a Nashville.
C'è un motivo per cui papà non mi dice sempre: ma perché non lo mandi a fanculo quel coglione? Eccolo il motivo!
E io tiro fuori un giornale, tipo, che praticamente sotto la macchina è pieno di giornali, robe così. Tipo, già, lo accartoccio e inizio a dargli delle bastonate col giornale al tipo: ma che cazzo fai, coglione? Ma così ci si rompe tutto questo cazzo di camion, il mio camion, la mia bestia, io l'amo! E si è fatto anche perdere, cazzo, cazzo, cazzo! E inizio a dargli delle botte così.
E sapevo che andavo a portarti dietro, testa di minchia!
Aspetta, e Chad fa a Megan: sai, ci ha messo un po' ad arrivarci, a difendere un po' i suoi amici così, perché alla fine ci tiene, no? Siamo amici d'infanzia, e sei tipo bros before hoes, no? Allora fa a Megan, no? Sempre tenendo le braccia attorno, fa: senti, nella mia due posto non ci stava tutta quella roba, e indica tutta la tutti i vestiti e così.
E siete lì con l'indicatore della benzina che punta via via verso la E, quando vi scorre in fianco un cartello stradale che indica Abbeville, 30 miglia.
E fa, beh, siamo arrivati a Nashville, no?
Sì, 30 miglia, ormai ci siamo.
Ovviamente vede solo Will, perché c'è una testa di mezzo da dietro a vedere il cartello.
Esatto, avete una cartina di tutte le cose che avete con voi?
Io? Secondo voi?
No.
No? Beh, io ho dei pacchetti di sigarette, tanti. E...
Io ho un sacco di vestiti e di trucchi. Forse una bottiglia di whisky fregata a mio padre. Basta.
Scusate, ragazzi, proprio nessuno di noi ha portato una cartina. E io pensavo che dovevi farlo tu. E poi
io ho un po'... io ho qualche cartina.
Ah, beh,
non di quel tipo, stronzo.
Ah, no, allora non le ho.
Perché ovviamente, Dylan, tutte quante le mappe stradali sono sfalsate, ovviamente.
Beh, sì, cioè, è ovvio.
Hai le cartine tipo per gli avvistamenti UFO e cose del genere?
No, intendevo quelle da fumare, però sì.
Io guardo Dylan e dico, io le avevo le cartine, ma lui me le ha fatte buttare via, perché diceva che erano sbagliate, perché il governo e l'FBI e quelle robe lì, cazzo! Adesso prendiamo sta strada e andiamo!
Dai, un uomo non perde mai il senso dell'orientamento, no? Nashville è di lì, e indica fuori dal finestrino.
Megan incrocia le braccia, si volge dal lato opposto rispetto a quello dove sta Chad, guarda la strada e dice molto seccata, anche con un comunista mi fai stare in macchina.
A chi è dato del comunista?
Ehi, chi ha detto questa cosa? Non ti permettere mai più in vita tua, perché okay, le signore non vanno toccate neanche con un fiore, ma un mal rovescio non si nega mai a nessuno, eh? Io sono un fiero figlio dell'America.
Ma chi stava parlando di te? Mangia pannocchie, stavo parlando del vostro amico nero.
Allora, ma lui è speciale.
Io sarò pure nero, comunista e frocio, ma sicuramente non sono nero, hai capito?
Ok, siete lì, io mi immagino che siete tutti rivolti verso il centro dell'auto, compreso Dylan, esatto, che con la mano sinistra sta guidando e con la destra si tiene aggrappato al sedile di Lester. Hai che mi fai una prova di guidare, perché il pneumatico anteriore destro esplode.
Cazzo, vai, fortunatamente almeno ho un D4. Non so perché abbia fatto 5 quando leggo 4, però vabbè.
Ogni tanto il motore grafico, per fortuna tua, sbaglia. Ok, 5, ce la fai. Niente, vi esplode l'anteriore destro e Dylan riesce a riprendere in qualche modo il volante. E...
Dove cazzo è il cecchino?
Ok, dimmi tu cosa fai della macchina. Vuoi fermarti? Vai avanti con la ruota giù? Dimmi, dai, dimmi come va avanti. Hai una ruota a pezzi sull'anteriore destro. Sei riuscito ad evitare di andare fuori strada e rovinare in giro per i campi intorno, però ovviamente...
Beh, fermo la macchina in modo che sia orizzontale sulla strada e scendo come per buttarmi al sicuro, naturalmente.
Chad, una volta che ci siamo fermati dentro al fumo delle gomme, cose del genere, più che altro esce e probabilmente rotolano fuori delle borse, cose del genere, perché l'abbiamo davvero riempita zeppa sta macchina, e si stiracchia un po' e guarda in giro. Siamo davvero finiti dentro un campo di pannocchie, davvero, e si guarda intorno. Ma sì, dove dannazione siamo?
Diciamo che Dylan è riuscito a minimizzare i danni, siete accostati su un campo di pannocchie, però sì. E immaginatevi questa striscia di asfalto che va a perdita d'occhio a destra e a sinistra.
E c'è un cartello che dice che vicino c'è uno stoppo, un villaggio, una città, qualcosa del genere.
Quello l'avete passato qualche miglia fa praticamente, quindi dovete aspettarvi tipo una ventina di miglia.
Megan esce fuori dalla portiera solo per metà e guarda Chad che si stiracchia e si guarda intorno e fa: Chad, vuoi fare qualcosa?
E Chad incomincia a grattarsi il suo mento.
Lo sai che succede se papà non mi sente per l'ora che gli abbiamo detto?
E incomincia a preoccuparsi.
Quello ci manda i militari dietro, lo sai?
Come? No, non è possibile.
Che non lo sai che mio padre è un colonnello? Lo sapevo che non dovevo venire in vacanza con voi.
Dai, ragazzi, calma tutti. E allarga le braccia, no? Ha questa classica maglietta in stile wife beater, ovviamente colorata di un colore assurdo, tipo viola, per rincalzare la sua maschilità, no? Abbastanza maschio da avere un wife beater viola. e fa: calma ragazzi, calma, 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 adesso, adesso ci pensiamo, adesso ci pensiamo, e fa fatica, pensa, più vistosamente si vedono gli ingranaggi, si sforza e fa: dobbiamo andare a Ville, lì, cos'era, cos'era la, il posto più vicino? Non è Nashville, ho capito.
Abbeville.
Dobbiamo andare a sto Abbeville, Abbeville. Abbeville. Andiamo lì, prendiamo una cartina, cambiamo, cambiamo questa gomma e torniamo in strada, no? E fa il pollice in su.
Chad non fa una fottuta piega, tranne come cazzo ci arriviamo a Abbeville?
Con le gambe.
Torno a pensare, effettivamente.
I bagagli?
No? Beh, possiamo tenerli in macchina, no?
Ma chi cazzo si fotte sta roba qua in mezzo a un campo di pannocchie? Cos'è tutta sta roba? Sono cose così stracci qua buttati a casaccio. Ma non è neanche una gonna.
No, in realtà alla minigonna siamo nel 79, porca miseria, come minimo.
Che cos'è sta minigonna? Siamo una cravatta.
Chad, fai stare zitto il tuo amico.
Adesso fa anche il prude, eh?
Io mi avvicino a Lester e faccio... Lester, secondo me c'è il ciclo, eh. Voglio lasciarla stare.
Probabile, mai fidarsi di una cosa che sanguina 5 giorni e non muore.
Beh, tu ti sentirai a casa con tutte queste cazzo di pannocchie. Ehi. Lester.
Grazie. Sì, è così. Perché non colgo l'insulto. Ma anche fiero, è tipo lo sguardo rivolto verso... Sì.
Questa è terra mia.
Questa è proprio l'America che piace a me.
Ma abbiamo, scusa la domanda ovvia, ma abbiamo una gomma di ricambio?
Ehi, questa salopette con cosa l'ho pagata?
Soprattutto perché se la macchina ha 4 gomme, perché te ne servono 5?
Non serve a niente. Vabbè, serve a niente 5
gomme. Maledetto consumismo.
Ma poi sono gomme americane, non si bucano.
Potremmo...
Qualcuno vuole che si buchino. E no. Tutti con faccia truce.
No, questa è colpa degli americani che comprano robe scarse, tipo dei comunisti o dei cinesi o dei giapponesi. Sicuramente sono dei maledetti messicani.
Qualcuno di voi a riparare o cose del genere, se volete farvi un'idea del danno?
Io dovrei avere a riparare, sì, dato 6.
Se vuoi ho scarsa manualità.
Se vuoi che ti dia una mano.
Io ho meno 2 a tutte le conoscenze comuni, se posso aiutarti.
Faccio un tiro di riparare, Anto.
Sì.
Ok.
Sì, immagino che prima di mettervi a camminare per chilometri, un'occhiata almeno gliela dai, anche se sono andato per amore del furgone.
Ho fatto 4.
Ok, allora, la gomma è andata totalmente, praticamente squarciata. Cioè, a fargli del male, puoi metterle in moto e andando tipo ai 10 miglia all'ora, farlo camminare tutto.
E... è la mia bestia, non le farei mai male.
Infatti, e altrimenti resta lì, insomma, bella e pacifica, addormentata sul fianco della strada, in attesa.
Allora, io praticamente guardo la gomma. Dentro, poi senti proprio, no, quella sigaretta, ho la sigaretta sul labbro, no? Mm-hmm. Tiro fuori un'altra sigaretta, accendo una sigaretta con l'altra sigaretta, guarda, fottuti messicani.
Poi, ci troviamo d'accordo in questo, sai, dare colpe alle persone che non c'è.
Poi tocco il camion, fa riposa piccola, fa niente, dobbiamo andare a procurarci un'altra gomma.
Io nel frammento che Lester si fa, diciamo, dà un'occhiata a tutta l'attrezzatura e se questa specie di tostapane può ripartire, vado dal mio ragazzo, da Chad, e gli faccio proprio la classica scena che gli struscio sul dito, col dito sul petto, così, e gli faccio: Chad, è vero che mi aiuti a portare i bagagli? Lo sai che non posso stare senza le mie cose, morirei senza le mie cose.
Sì, però porta solo l'essenziale, non staremo via, che so, mezza giornata neanche, dai.
No, dai, ti prego, ci voglio proprio provare, faccio proprio persuadere, non lo so, qualcosa del genere.
Ah, fatemela tra di voi, tanto
ci casca. Ci casca.
Ah, ok, allora tu devi incollare tutti.
Esatto, cominci a caricarlo con una cosetta piccola e lui fa, boh, però, cos'è con i suoi muscoloni, poi sempre cose più grandi. A un certo punto fa, baby, ma è necessario, ma davvero, ma proprio, ma tutto, ma no.
Io intanto sono lì che mi pulisco le mani sporche con una camicetta di seta. sai quelle smanicate, no? Sì, tipo, sì. Sai quelle molto da cheerleader.
Che però se le metti lì sembra un po' una straccetta.
Immagino che la butti, immagino che la butti ai campi.
E poi pulisco il parabrezza della macchina bene e lo butto a terra. Ecco,
Megan è una rincoglionita, quindi neanche se ne rende.
Sì, fa. Ma proprio da film, no? Tipo così. Ma non lo faccio per spregio, che non so cosa sia. Questa camicia rotta. Maledetti messicani che vendono camicie rotte.
Ok, quindi abbiamo questa processione di voi con Chad caricato con due valigioni, penso, per mano, più i beauty e le valigette piccole sotto le ascelle che tiene coi gomiti. Sì. Che vi incamminate in questa strada. Camminate per un tempo per voi indescrivibile, per Megan inconcepibile, anche perché Megan ci sono gli insetti.
Ma infatti stavo per dire, io non so esattamente se nel 79 già c'erano, ma immagino l'armamentario di Megan con nella borsetta con tipo un antinsetti qualunque.
DDT.
Proprio esatto, il DDT, ma anche il liquido quello... per pulirsi le mani, quello proprio antibatterico.
Mm-hmm. No, signore, il DDT è proibito dal 72 negli Stati Uniti.
Ah, ok. Allora, un altro tipo di insetticida che se lo spruzza intorno e continuamente si continua a passare questo antibatterico sulle mani, sulle braccia, e è un viaggio terribile, anche perché a un certo punto la bomboletta del coso contro gli insetti finisce.
Sì, perché lo spruzzi in faccia a Chad.
Il sole è già alto una buona spanna sull'orizzonte, è comunque molto presto di orario, nel senso che vi siete effettivamente svegliati all'alba e avete camminato per circa un'ora, quando a un certo punto vedete un grosso pick-up blu metallizzato, tipo un Ram da 4 litri di cilindrata dell'epoca, che si fa avanti nella corsia opposta alla vostra, praticamente incrociandovi, e man mano che si avvicina vedete che rallenta per darvi un occhio sostanzialmente. Alla guida c'è un giovane ragazzo dai capelli castani, avrà all'incirca la vostra età, un po' meno di 20 anni, e al suo fianco invece una ragazza un po' più vecchia dai capelli biondi, la camicetta legata sotto il seno, e che esce dal tettuccio del pick up, li guarda e fa problemi e trattiene un sorriso.
Era che bella carrozzeria, e guarda la macchina
e lei guarda la scollatura. Poi guarda te e guarda Chad.
Sì, sì, e Chad fa, e ripete, fa, sì, sì, bella carrozzeria, ma non intende la macchina.
No, è proprio la macchina. Guarda che cazzo di furgone, questo è bello, eh.
Io mi metto davanti a Chad.
E Chad molla un po' tutte queste borse, due un po' a malo modo, poi le altre le mette giù lentamente. E tipo, è ormai bagnato di sudore così, in cui sbrilluccica, fa, beh... Abbiamo un problema di gomme, e sorride, come se fosse una frase tipo, sai, pick up.
E con il luccichino nei denti, no? Tink.
Più in là, cosa sarà un'ora di camminata?
Camminate da un'ora? Dannazione, salite su, dai, vi portiamo in paese. Comunque io sono Adele, piacere. E il ragazzetto in realtà, vedete, effettivamente sì, più giovane di voi, alzare la mano, vi saluta squadrandovi, vi reputa probabilmente molto curiosi, siete effettivamente un piccolo circo umano, e dice, piacere, Jonas Deville.
Ciao, io sono Chad Walker.
Ed è il mio ragazzo. Megan, e offro la mano a lui, chiaramente non a lei.
E lui la prende scimmiottando un baciamano che probabilmente ha visto in un film della guerra civile fatto da un sudista. E
ha fatto bene. Sono i migliori.
L'ha imparato da chi la nobiltà ce l'aveva dentro. E...
Aspetta. Te l'ha detto che sono il suo ragazzo, no? E adesso è lui che sì.
Questo ragazzetto che peserà la metà di te, praticamente. Piacere, e ti dà la mano per fare un po' pari, diciamo.
Gliela stringe, anzi gliela stritola, e sorride.
Mentre Adele esce dal, effettivamente apre la porta del pick up, esce e si mette con voi sul cassone, perché questo è un due posti, praticamente una di quelle macchine da carico, e il cassone è a tutti gli effetti sporco di terra e di quel che è usato evidentemente per attrezzi agricoli e cose del genere, e si accomoda lì con voi. Se qualcuno vuole prendere il posto davanti di fianco a Jonas,
io voglio vedere il furgone.
Il furgone è una bomba, nel senso che fai conto che sia il top dell'epoca praticamente, per tecnologia, diciamo, sia anche proprio per top di gamma, nel senso che è dannatamente bello, rifinito bene, ben tenuto, anche lavato, nonostante sia una macchina da lavoro, e tu questo lo inquadri subito, sì. È effettivamente tenuto da fighi, insomma, come uno in città terrebbe una macchina di stile, qui fanno i fighi tenendosi bene i grossi pick-up.
È tipo laccato.
Cazzo, che figata sta macchina. Come ti chiami, mi hai detto?
Jonas. Cazzo, sì, è una figata questa macchina. L'ha comprata papà 2 anni fa, ma la teniamo bene. Ormai bella, la guido praticamente solo io.
Molto americana, mi piace. Ti chiami quindi Jonas, non Juan. Io non sei un messicano, va bene.
Ti guarda. No, non sono un messicano.
Bravo, ragazzo. Così ti voglio. American Pride.
Accende la radio a bomba su quello che sta passando la radio in quel momento. E
hai un mangiarastri?
Sì, ovviamente.
Allora metti su questa, gli do una cassetta.
Perché
di
l'unica cosa che tu hai preso dalla macchina, ovviamente.
A parte le armi.
Ah, ok, ma sì, quelle ce le hai praticamente in tasca, sono le sigarette, esatto, accendino e armi.
Cioè, quella è la mia seconda pelle. È la cassetta di Elvis e le sigarette, sono le cose più importanti della mia vita.
Mette su. E dice: sì, l'ho sentito. Ne ho sentito parlare.
Ehi, come hai sentito parlare? Questo è il re, è il più grande musicista americano mai esistito.
Ti sta sfanculando, nel senso che ti vede partire proprio a bomba. E quindi
io faccio proprio il nerd su sta roba. Tipo, sa tutte le date.
Immagino che cominci a parlargli della vita di Elvis.
Non so più o meno com'è finita cioè penso che abbiamo perso come confederazione nella seconda guerra civile americana, però soprattutto di Elvis.
Che è quel che ti basta. Okay.
Sì, è l'unica cosa che conta.
Sul retro Chad aiuta le ragazze a salire sul pick up. Che colore è sto pick up?
Blu metallizzato.
Oh, e dunque riflette il cielo, è così bello. Praticamente il vero party è qui sul retro.
Megan si siede addosso a Chad perché non ha intenzione di toccare la terra.
Ah, si siede in braccio.
Sì.
Ok, adesso si siede lì di fianco. E
Dylan è nell'angolino più lontano, perché esatto, c'è proprio l'angolino scuro dove non batte il sole del pick up.
Perché teme ancora i cecchini.
Eh sì, cazzo, ci hanno sparato prima. Potrebbero sperarci di nuovo, appollaiati sopra le pannocchie.
Chad appoggia il braccio sul bordo del pick up e ha la schiena verso il finestrino che va sul davanti e ci bussa con l'altra mano sotto per far capire che sono tutti su.
Ok, accende, vedete Jonas che ingrana la prima, butta palla al motore, molla la frizione, il pick up scatta in avanti come solo la trazione di una macchina da lavoro può fare, e venite tutti quanti sbalzati, al che gira in botta lo sterzo e fate un'inversione a U praticamente ai 20 all'ora, 25 all'ora, che è una velocità folle per partire da fermi, e si mette anche lui a urlare la canzone di Elvis che in quel momento sta andando, e Adele caccia un urlo divertito tenendosi stretta al cassone e vi mettete in direzione di Abbeville.
Pianta un urlo Chad del tipo sai wow.
Io esco dal finestrino, capito, Anto col braccio appoggiato sul cruscotto, sì, sulla capote, e faccio: oh ragazzi, sto qui è un grande, cioè best amico per sempre,
dovreste venire con voi a Nashville.
E avete tempo di chiacchierare qua nel frattempo andando verso il paese. Infatti, come dire, vi chiedono come mai siete da ste parti, perché diciamo la malcelata curiosità è: ma come avete fatto a finire in questo buco di mondo?
sai, stavamo andando a un concerto fichissimo che fanno a Nashville, perché abbiamo appena finito il college, no? E quindi noi stavamo andando là perché ci volevamo divertire, e sì, Chad è il mio ragazzo, e questi sono i suoi amici del cazzo, e uno dei suoi amici del cazzo che stava guidando ha deciso di prendere una strada assurda, non si sa bene per quale motivo, e però stavamo andando a Nashville perché c'è un concerto fichissimo e Chad è il mio ragazzo, e quindi ti stavo spiegando che mio padre, no, è uno che fa la plastica, però prima ha combattuto nella guerra di Corea, quindi io sono figlia di un veterano, dovresti vederlo mio padre quanto è figo, e lui è Chad, il mio ragazzo, e stavamo andando a Nashville.
Io ho dietro uno, io non ho ancora capito chi cazzo è Chad, secondo me.
e Chad fa come se servisse, no? Come se complementasse questa cosa, gioco a football.
Lei ti guarda e fa civettuola, si vede?
Fai pollici in su, comunque avendo in braccio Megan, comunque
e parte un dritto con la mano destra di Megan che gli fa un po' sballottare gli occhiali a Chad. Oh.
Ok,
perché vedo che comincia a farsi strano e faccio canna. No,
Adele resta un attimo lì, mi guarda e fa perché no.
E allora ne giro uno anche a lei, che effettivamente guardandoli bene non mi sembrano federali. Sono tipo ok.
Sai che i federali sono molto bravi a mimetizzarsi da ventenni sballati, ma, ma tu però sei più bravo a riconoscerli.
Esatto.
Sei sicuro che questa roba non l'hanno portata da Cuba?
Allora, io non sono comunista.
Che cazzo è comunista?
E fa, Chad fa, ormai la season di football è fuori, assieme a... Al college, dunque tanto vale svagarsi un po', no? Non ha proibizioni, tipo non puoi prendere sostanze, cosa dice? Dai baby, devi provare, è bello, e fa dai, fanne una al suo amico Dylan.
Si può cambiare musica almeno?
Dai, fumatene una e poi senti tutte le musiche che vuoi, Megan, te lo dico io.
E dunque ci sono quel cesto pick up mezzo stono.
Ok, niente, state lì e la cosa va in allegria, ovviamente, in breve. E loro vi raccontano dal lato loro poche robe, insomma, sostanzialmente. E, stavano andando a fare un giro perché dovevano andare a controllare una paratoia, come si dice, nell'impianto di irrigazione dei campi, e al che vi hanno visto da uno dei campi di pannocchie che camminavate sulla strada e si sono rimessi sulla principale e sono venuti a prendervi. Loro sono di qua e il loro padre è uno dei proprietari terrieri che hanno campi lì nei dintorni. E nel frattempo che parlate, comunque Adele vi dice: comunque siete fortunati perché il mio ragazzo ha la pompa di benzina e è il meccanico del paese, o meglio suo papà è il meccanico del paese, però lui poi prenderà l'attività, quindi posso metterci una parola e andranno sicuramente a prendere il vostro pick up a breve e magari ve lo mettono anche in ordine.
Ehi. Vabbè, se la tocco solo io, capito?
Io guardo Megan e faccio: ehi, Megan, sei fortunata!
Ti guarda non capendo.
Chad, anche lui sospira, ma sospira perché si è dovuto portare tutte ste borse che potevamo lasciare anche in macchina.
E la guardo e devo puoi smettere di fare la psicopatica? Anche lei c'è il ragazzo.
Tu pensa ai tuoi alieni.
Li hai visti?
E Chad fa: dai, almeno non devo riportare indietro quelle, e indica la montagna di borse.
E, arrivate al paese, immaginatevi un incrocio tra due strade periferiche, strade a due corsie, infinitamente lunghe entrambe. Su questo incrocio, in pratica, c'è un distributore di benzina e autofficina da un lato, un general store dall'altra, e poco altro, probabilmente una fermata di un autobus di linea che passa tipo due volte a settimana, di quelli di lunga percorrenza, E poi perse a svariate centinaia di metri in varie direzioni delle case che si potrebbero dire abbastanza vicine al centro abitato, comunque tutte quante parecchio lontane dalle strade, con le loro corti davanti, i giardini, e poi comunque sono ville rurali, nel senso che poi danno sul dietro dove vedete i magazzini, i silos e i campi infiniti. Come man mano che vi siete avvicinati a questo paese avete visto qua e là, qualche distanza dalla strada, effettivamente queste villette farsi via via un po' più frequenti, dando il senso effettivamente che un abitato esista. La cosa che più vi colpisce arrivando è che trovate un enorme festone che attraversa la strada da una parte all'altra, ho scritto Welcome to Abbeville Festival. E la città evidentemente si sta preparando a festeggiare. Sulla destra vedete quello che sembra essere un giardino, ci sono dei grandi alberi abbastanza vecchi che nascondono la visuale, e c'è uno spiazzo erboso ben tenuto, perché considerate che comunque siamo in zone abbastanza aride, ed è strano vedere effettivamente un bel giardino. E nel quale sono state piantate, si stanno, come dire, sistemando una serie di giostre, quindi poca roba, vedete che stanno mettendo giù poi i tavoli, le panche, probabilmente per fare un qualche tipo di ristoro, un piccolo palco per una band o un qualche tipo di spettacolo. Immaginatevi proprio una, come dire, festa di campagna che via via si sta allestendo.
Ehi, che cosa festeggiate qua? San Patrizio?
No, è la festa di paese, la si fa prima di iniziare i grandi lavori di raccolta sui campi.
Figo, chi suona?
Suona il panettiere e poi Tucson, quello che ha i campi verso sud-ovest, hanno messo su una banda e hanno insegnato anche agli altri a suonare, e ci si diverte, poi ci sono le solite coppie che ballano, fanno da mangiare, le giostre, tirapugni, solite cose.
Ci fermiamo qua, ragazzi, qua è fighissimo, bellissimo.
Lei ti
qua,
guarda come per dire, ma mi prendi per il culo o sei veramente convinto?
Mi piace, cioè.
Ma guarda che mi ha seguito la scorciatoia per l'Abbeville Festival invece che per il Nashville Festival.
Dubito che qualcuno sappia di questa festività in realtà.
Allora sono stato bravo, dai, più avanti sarà.
Come dice sempre mio vecchio, se ti danno limoni fai una limonata. Quindi qui abbiamo dei limoni.
E comunque siamo arrivati, quella è l'autofficina dei Freeman. E effettivamente vedete che Jonas parcheggia il pick up su questo piazzale, c'è la pompa di benzina, il piazzale, l'autofficina, c'è un signore in salopette che sta lavorando sotto un trattore, sotto un enorme trattore alzato dal carro ponte, e Jonas smonta dal pick up, Adele dalla cassa semplicemente urla in direzione dell'officina e dice: Bucky, c'è Klim, questi hanno bisogno di aiuto. E il tizio che è sotto il trattore esce scivolando sul carrellino con le ruote, e si tira su e guarda verso l'officina, dalla quale esce un ragazzotto con lunghi capelli neri raccolti in una coda, e anche lui in vestiti da lavoro, che esce guardando e cercando di incrociare con lo sguardo effettivamente Adele, da cosa che capite che insomma lui è Klim, ha forse un paio d'anni più di voi.
Megan, nel momento in cui arriva in questo spiazzo, vede l'auto si ferma, vede il negozio, il General Store, e l'unica cosa che fa è alzarsi e fa: un negozio, avranno sicuramente un telefono, vado a chiamare papà.
No Megan, no, aspetta, chiamalo poi quando abbiamo rimesso la gomma.
È già andata.
Campanelline d'ingresso, sentite la porta aprirsi, chiudersi.
Guarda i suoi compagni desolato e la segue mettendo le mani nelle tasche dei suoi pantaloncini corti, dei suoi shorts.
Donne, vabbè, almeno è una messicana
o comunista o nera.
Penso che sia nera, ma non ne sono convintissimo. sono molto
ragione.
Ed è fortuna che Chad è già entrato nel negozietto.
Nel frattempo Klim si fa avanti, però, nel senso che l'hanno chiamato e viene verso di voi asciugandosi, pulendosi le mani con uno straccio. Immaginatevi questo ragazzotto estremamente impostato, quei fisici probabilmente di natura già ben sistemati e poi, come dire, temprati dal lavoro pesante.
Come me.
Esattamente, come te, ma pesa il doppio di te, tipo.
Anche tre volte.
E dice... Che problemi avete avuto? Guarda voi, guarda Adele.
Una gomma messicana che è scoppiata. La mia Bessie non sta bene. Puoi curarla?
Sì. Che cos'è Bessie? Mietitrebbia?
È il mio furgone.
Ah, furgone. Ok. Sì, l'andiamo a prendere e poi la guardiamo.
Bene, bene. Però trattala come una signora, con delicatezza.
Guarda un po', come dire,
io lo scambio per uno sguardo complice.
Ok,
bravo, ci siamo capiti.
Si gira urlando verso suo papà: papà, prendo il carro attrezzi, andiamo a recuperare la macchina di questi tizi. E ti facendo di seguirlo, se vuoi fare un giro in carro attrezzi.
Certo, mi piace fare un giro in carro attrezzi. Non ho mai guidato un carro attrezzi, non sono mai stato su un carro attrezzi. Ha una cosa per le musicassette?
Non so se il carro attrezzi ce l'ha, ma potrebbe essere di no, tragedia.
Vabbè, peccato. Vabbè, gli lascio una cassetta di Elvis perché quando va in macchina se la mette.
Ma soprattutto non ho mai guidato un carro, non sono mai stato su un carro attrezzi, non ho mai guidato un carro attrezzi, non ho manco neanche mai preso la patente.
Beh, a cosa serve la patente? Solo per farmi registrare da quegli stronzi del governo?
Esatto.
Parole sante.
Ok, Dylan, tu dove vai?
Io mi vedo lì abbandonare e faccio... Vabbè, e entro nel negozio anch'io.
Ok, e nel frattempo Jonas, non sapendo cosa fare, scarica le valigie di Megan sul piazzale della gas station, e, mentre Adele viene con voi col carro attrezzi insieme con Klim.
Ma c'è un telefono quindi, perché è l'unica cosa che cerco, sì. E delle gomme da masticare.
Allora, ling, entri nel negozio. Il negozio è veramente un tipo 10 metri quadri, però ha tutto, dalle attrezzature per campeggio, ai cibi, snack, qualsiasi cosa. Una signora abbastanza, come dire, ben sistemata, probabilmente sulla quarantina, però pesantemente truccata per non far vedere l'età, in un vestito estremamente attillato, ti guarda e dice: salve.
Ciao. E mi guardo intorno, completamente rincoglionita dai colori dei pacchetti, delle cose. Mi guardo intorno proprio.
Considera che la zona che ti interessa, tipo, cioè la zona che puoi reputare attrattiva, saranno tipo un metro e mezzo delle scaffalature. Perché dopo vai, che ne so, sui burro di arachidi e cose schifosissime che tu non toccheresti mai, alle cose da campeggio che sono brutte e poco colorate, attrezzature da pesca, da caccia, ricambi per, che ne so, per gli interni delle macchine agricole, c'è di tutto.
Sì, ma Megan non le ha mai viste tutte queste cose, quindi rimane lì, ciao, con l'indice sul labbro inferiore, guardarsi intorno. Telefono?
Sì, qui dietro è un telefono a scatti di quelli che chiami e poi fai alla
quelli...
cassa.
Sì, sì, sì.
E ti indica praticamente, giri intorno alla cassa, di fianco alla rastrelliera di fucili c'è il telefono.
Non so se Chad mi vuole aiutare in questa situazione di confusione.
Ma in verità Chad è occupato a prendere un six pack di birra.
D'altra parte Megan ha anche fumato la sigaretta allegra, quindi...
Esatto. È una
sigaretta allegra.
Esatto. Il six pack è giusto per rincarare la dose, visto che dobbiamo aspettare in questo villaggio di perfetta americana. E anche una barretta proteica.
E allora Megan prende le gomme confusamente, va alla cassa, le poggia sulla cassa e fa: telefono?
Lei sorride per un attimo, poi smette di sorridere e fa: qui, fianco ai fucili, alza la cornetta, il numero e poi torna alla cassa.
Sì, devo chiamare papà.
Aha.
Fai come dice baby.
E va di là, va a fare questa benedetta telefonata. E qui probabilmente non risponderà nessuno, ma lei rimarrà attaccata alla cornetta per un bel po'.
Col dito annodando il filo.
Esatto, chiaro. Un po' il filo, un po' i capelli.
Mentre Chad abbastanza nervosamente, perché per quanto è abbastanza forte, è presente fisicamente, è intimorito dal padre veterano di guerra di Meghan, se ne sta sul lontano e cerca di assestare di capire che tipo di danni ci saranno. Mentre se mi vendono la birra, io incomincio a tracannare.
Certo, te la vendono la birra.
Ok. Non mi chiedono identità e cose del genere. Fantastico. Non ci faccio neanche caso, sinceramente. E guardo distrattamente la parata fuori, tra tutti questi beni di consumo agrari.
Dylan?
Io entro, mi guardo in giro e fa che ce l'hanno il Jack Daniel.
Sì, hanno tutto, di poco ma di tutto, immaginatevi. Questo è il tutto store del posto, tutto il, come dire, questo centro abitato alla fin fine si rifornisce qui.
Bene, allora, visto che faremo festa qua, prendo Jack Daniel, naturalmente, lo prendo in mano, controllo bene che sia ben sigillato e che non ci siano dei buchi di siringa, perché un attimo... Mm-hmm.
Che non ci siano i microchip sotto l'etichetta, perché hai sentito la parola microchip e da allora...
Esatto, non so cosa sia, ma so che potrebbe esserci, esatto. E che quando lo vedrò saprò che è quello. E dopo aver fatto i miei controlli faccio, beh, lo compro.
Ok, Lester... Tu vai con Adele e Klim che guidano abbastanza sparati verso il posto dove vi hanno trovati, dopodiché per un altro po' di miglia fino a che arrivate al pick-up. Penso che con molta apprensione e supervisione i lavori di aggancio del furgoncino.
C'è certo, una signora, c'è una signorina, direbbe, no? Come milady, capito?
E cominciano a trascinartela, a trascinarla dietro. Di che colore è il tuo pick-up?
Rosso sporco, cioè il tipo rosso sarebbe mattone. sporco con sotto del rosso.
Ok, color polvere.
Sì, polvere col polvere più che altro con del colore sotto, sì.
Fantastico. E ok,
e Macconi. È un colore mattoni, tipo le bugne, come si dice, quando prende le botte, sì. Il camper, nella lamiera, sì.
E basta, semplicemente la trainate di nuovo in paese, ci mettete poco in realtà, nel senso che questi guidano abbastanza sparati e poi alla fin fine non eravate enormemente distanti. E vi ritrovate lì sul piazzale, anche perché non c'è veramente quasi nessun altro posto dove andare, e nel frattempo è arrivata praticamente tarda metà mattina con il Klim e Bucky, che è suo papà, che danno un occhio alla gomma sfasciata. E Klim scuote la testa e dice misura strana, non c'ho mica niente qua in officina, devo fare un paio di telefonate, forse quelli del magazzino su in città possono portarmi qualcosa entro sera.
Ah, vabbè, tanto c'è la festa, va bene. Io sono un po' innamorato di questa festa.
A che Adele ti guarda e fa, ma quindi rimanete?
Tanto, cioè, c'è la presa del maiale?
L'anno scorso l'hanno fatta, quest'anno forse fanno il vitello.
Oh, beh, sono un campione nella presa del vitello, azzecco sempre.
E Adele quindi si gira e guarda Chad e dice, beh, allora potremmo fare un picnic?
Chad guarda i biglietti per il festival di Nashville, tra quanto è?
Oggi.
E li straccia.
Quindi dovete arrivare tipo alle 9 di mattina di oggi per farvi poi tutta la giornata fino a notte.
E li straccia e fa, beh, sì, è sempre un festival di ville qualcosa, no? E fa il sorriso un po' sbornione. È anche un po' di alticcio a questo punto ai suoi compagni e si ferma su Meghan. Che
no, no, Meghan è ancora nel negozio, esatto. A parlare con la cameriera.
Esatto. E poi gli oscura un po' lo sguardo, come per dire, ok, temporale in arrivo.
No, ma tanto è fatta.
Per adesso non connette.
Speriamo sia bella questa festa. E si guarda intorno.
Adè ti guarda un po' colpevole, nel senso che non se la sente di dirti di sì. Dice, faremo di tutto perché la compagnia lo sia. E ti si avvicina, sai quei 5 centimetri in più che non ti aspetti?
E si ingallisce un po' così, no? Gonfio il petto e fa, su, beh, dai, c'abbiamo la birra, c'abbiamo la buona compagnia, no? Alla fine un po' di musica, immagino che sia tutta musica country qui.
Loro tentano di organizzare un picnic, se voi acconsentite, nel senso che si avvicina più o meno l'ora di pranzo, vedete che Adele è partitissima con questa idea.
Ma c'ha da fame, dunque sì.
Bah, queste robe esotiche.
Megan è al telefono, quindi...
Finché non andate a recuperarla.
Con dici sì.
Non possiamo semplicemente mangiare sul prato con una tovaglia?
Picnic, che termine.
Sarà una roba francese, a me non piace cucina francese, mangio le lumache.
E penso se fosse messicana.
Aspetta, fa Chad... Dylan, spiegaglielo tu cos'è il picnic.
Allora, Lester, quando le persone hanno tanta fame
e vedete e lo sfumare di questa scena,
naturalmente mi sbraccio e faccio tutti i segni con le mani, di cui una è in mano una bottiglia di Jack Daniel ancora sigillata. E... spiegandogli che sì, insomma, è quello il picnic.
Cioè?
È quello il picnic,
la roba messicana, messico-francese, come si dice, è chiaro, i messicani c'erano le colonie francesi in Messico, ha senso. Però,
e capite che il loro concetto di picnic, nel momento in cui poi cominciano a organizzare la cosa, vanno su e giù dalla rispettiva casa, eccetera, arrivano con un tipo non un frigo portatile, però una cassa praticamente con dentro tipo 15 kg di carne. E l'idea è praticamente di cucinare qualsiasi cosa in maniera grassissima e poi scolarsi di birra.
Ma cazzo, ma è un barbecue? Ah. Lester, è un barbecue.
La cena della domenica in famiglia, cazzo cambia, chiamate così sta roba esotica tra l'ero tra l'altro.
Iniziano ad andare avanti e indietro dal General Stone. Nel frattempo vedete Adele che va a parlare con Bucky per far dare la mezza giornata a Klim, il quale si aggrega anche lui alla missione, e prima o poi, se Chad si ricorderà di avere una fidanzata, arriverà forse anche Megan.
Che è ancora al telefono.
Sì, mi immagino che la telecamera ogni tanto passa finché gli altri fanno cose, e sullo sfondo, attraverso le vetrine del General Store, c'è questa che parla.
Ma la tipa lì, come si chiama la tua amica? Carol.
Ti narca un sopracciglio.
Mildred.
Se, Megan e Meg e va a dargli la buona notizia. Non chiamatela Meg, se no si incazza.
No, non la chiamerei mai Max, è un nome troppo, un'offesa grave.
Va a dargli la buona notizia, così che smette di arrotolare il cavo del telefono e fa...
Aspetta Carmen, aspetta.
Carmen?
Sì, è la cameriera.
E fa, Megan, facciamo il barbie qui fuori. Mi sa che siamo arrivati a Nashville, e sorride sconsolato lì nella porta.
Carmen, ti devo salutare, scusami, ti devo salutare. E manda l'affanculo, Linda, anche da parte mia. E attacco. Che cosa?
Ti prende sotto braccio, usciamo verso gli altri così e fa...
Quindi non paghiamo praticamente.
No, ma immagino che ci ho pagato prima.
No, tanto erano falsi. Infatti mio cugino Lester 2
neanche secondo più 2
sì. Dice no, Adele qui ci propone di fare un barbie con i suoi qui, no? Dunque sì,
guarda,
siamo
è presente quella cosa, quella finta cortesia tra donne, dice dai andiamo, ci divertiremo un sacco, viene anche Klim e dai venite anche voi.
Fatta. Io non la cago e guardo Chad e faccio sì, ma ci andiamo a Nashville.
E fa, baby, dobbiamo accontentarci, la gomma è rotta e devono ordinarne una nuova, e dunque probabilmente dobbiamo stare a questo festival qui, questo bellissimo festival qui.
Sì, sì, a me va bene fare il barbecue qui, ma ci andiamo a Nashville, no?
Sì, perché tu vuoi avere gli affari shopping, giusto?
No, perché lei non sa il giorno del festival.
Si gratta così il suo mullet biondissimo e dice sì, baby, sì. Comincia a pensare.
Io arrivo mentre tiro un rutto. Ah, sì, dai, muoviti che devi andare a mangiare. Tanto ci andiamo a Nashville prima o poi. Tanto quei cazzo di biglietti non erano neanche fatti bene. Lester non conosce la lingua al massimo, aveva messo 2S.
E ti fa segno dietro sempre tenendola sotto braccio Megan di non dire niente dei biglietti stracciati lì vicino nel cestino alle pompe della benzina.
Ah, no, i biglietti, io mi correggo in corso. Ah, no, vabbè, quei biglietti che abbiamo ovviamente. Quelli che abbiamo tenuto. Sì, poi, che non li abbiamo strappati.
E poi ci aspettano Carla, Thomas, Anna, Timothy.
Chi cazzo sono questi?
E sono i miei amici.
Perché
adesso va detto che c'è la gente come te.
Sentite il clacson e vedete che dal pick up blu vi fanno cenno di salire. Adesso al volante continua ad esserci Jonas, Klim è sul pick up, il sedile davanti è vuoto e Adele sta per salire su facendovi cenno di andare, insomma. Vedete che hanno caricato praticamente mezzo pick up di roba.
Muoviamoci che devo sentire Elvis.
Dio, che palle.
Ehi, rispetta il re.
Ok.
Tranne il re Giorgio. Quello no. L'America è America, l'Inghilterra è Inghilterra.
Cioè queste insight storiche impossibili, più fiorante, incredibili.
Quelle cose tipo che sai, quattro nozioni in croce, ma sono quelle che ti servono per giustificare il tuo stile di vita.
E man mano che salite vi passano una birra a testa da un cartone di birra lì di fianco e partite per andare verso nord, verso un piccolo lago. Vi dicono c'è la possibilità di fare un barbecue, di stare un po' tranquilli, di andare a nuotare e passare, insomma, il pomeriggio, passare bene il pomeriggio, insomma.
Ah, vedi che la menzione di nuotare si illumina. Chad fa sì, facciamo una gara di nuoto, ragazzi.
Megan alla partenza si alza in piedi sul cassone sventolando la birra aperta e urla "Woo, Nashville!"
Allora alza la birra anche lui e fa
e Klim praticamente ti fa la radiografia nel momento in cui tu ti alzi, proprio il modo più inelegante possibile, e dice "A Nashville!"
È una delle scene più belle di questa sessione.
Gente di Ruolo è un podcast indipendente nato per intrattenere e divulgare l'amore per il gioco di ruolo, sviluppato e prodotto da me, Antonio Rossetti. Potete rimanere in contatto con questo progetto su Facebook, Instagram e alla mail gentediruolo@gmail.com per commentare, criticare, chiedere e suggerire. Sarete sempre benvenuti. Se questo progetto vi piace, fatemelo sapere, fatelo conoscere, date una mano a diffonderlo. Ma soprattutto, fatevi un favore, non smettete mai di giocare.